Buona giornata a tutti e benvenuti a questa quinta domenica della Quaresima anno C. È l'ultima domenica di Quaresima. Domenica prossima è la Domenica delle Palme e poi comincia la Settimana Santa. In fondo ai fogli, in queste domeniche di Quaresima, compresa oggi, avete il calendario delle celebrazioni giovedì, venerdì e sabato, che secondo l'antica tradizione della Chiesa formano un solo giorno. Noi lo chiamiamo triduo perché è distribuito nell'arco di tre giorni, ma anche perché il numero tre è un numero simbolico. Nel terzo giorno avviene un sacco di cose, a cominciare dall'Esodo. Nel capitolo 19 dell'Esodo il popolo di Israele deve purificarsi due giorni e al terzo giorno Mosè sale sul monte per ricevere la parola. Alle nozze di Cana, capitolo secondo del Vangelo di Giovanni, proprio il versetto primo, nel terzo giorno, esattamente nel giorno terzo, vi fu o avvenne uno sponsorizio a Cana di Galilea. E poi Gesù, sempre nei discorsi finali di tutti e tre i Vangeli sinottici, il figlio dell'uomo risorgerà il terzo giorno. Quindi il terzo giorno è un giorno simbolico, che non vuol dire tre giorni di 24 ore, perché tutto si consuma nell'arco di 18-20 ore, che però vengono distribuite in tre giorni, dalla sera del giovedì alla mattina di domenica. Per cui è fondamentale nella catechesi e nella struttura sia del calendario come della liturgia cristiana, perché questa è condivisa da tutti, da tutte i tre grandi rami del cristianesimo, la cattolica, l'ortodossa e la protestante, quella che fa riferimento a Lutero. Il triduo pasquale viene considerato un giorno solo, comincia il giovedì e si conclude, poiché non si può affrontare tutto anche razionalmente e anche emotivamente in una botta sola, ecco che vengono diluiti nel tempo per vedere di farlo sedimentare. Questi tre giorni sono i più importanti della vita del credente. Quest'anno noi abbiamo in Sant'Orpete, e mi auguro che diventi un'abitudine, una tradizione, abbiamo chiuso la chiesa a Natale, ma la scelta fu più proficua e più dirompente da quello che poi è avvenuto dopo, perché purtroppo si dà la precedenza a Natale. Natale viene, le chiese sono più frequentate, per esempio, mentre la Pasqua non viene considerata. Questo dovrebbe essere il motivo sufficiente per chiudere le chiese, cioè la Pasqua non è considerata, che è il fondamento. Perché per esempio se noi possiamo celebrare la domenica è perché c'è il triduo pasquale che inizia la conta del tempo. 8 giorni dopo, e quindi di 8 in 8 giorni noi possiamo celebrare la Pasqua. Senza la Pasqua noi non possiamo celebrare la domenica, perché la domenica è la riproposizione nel tempo di quello che abbiamo celebrato nel triduo pasquale. Ecco perché io ritengo che i credenti il giovedì santo dovrebbero prendere permesso da lavoro, chi lavora, perché è fondamentale a livello di segno. Lo stesso vale per il venerdì e il sabato, non dovrebbe esserci problema. Ma noi vediamo che il triduo pasquale, come dire, è una cosa così. Tant'è vero che anche il proverbio dice Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, no, vattene pure dove vuoi, perché la Pasqua è meno importante. Invece del Natale, è il Natale che non ha senso, perché del Natale non sappiamo nulla, non sappiamo quando è nato Gesù, non conosciamo né il giorno, né l'anno, né il mese, né le circostanze. È semplicemente simbolica, perché il 25 dicembre è il solstizio d'inverno e per sostituire un culto se ne è messo un altro all'inizio del IV secolo. Ed è una cristianizzazione di riti antecedenti. Noi sappiamo solo che Gesù è nato in Palestina, non è nato a Betlemme. Quindi toglietevi dalla testa. Queste sono tutte riflessioni di applicazione a livello orientale semitico per identificare la persona di Gesù come discendente di Davide. Probabilmente è nato 7 anni prima, tra il 6 e il 7 avanti Cristo, per cui tutti i calendari dovrebbero essere rimodulati per un errore che Dionigio l'Areopagita ha fatto nel IV secolo nel calcolo del computo. E sappiamo che è nato ebreo e da una donna. Galati 4:4, nato da donna, nato sotto la legge, sotto la Torah. Mentre per la Pasqua no, la Pasqua è il punto di partenza, il punto di arrivo, per cui senza la Pasqua non può esistere nulla. Mentre senza Natale si può vivere, senza la Pasqua no. Oggi è una giornata particolare per noi, che alla conclusione della Quaresima sono con noi Emilio Robotti, che è il papà di Ludovica, sono presenti con noi anche i nonni di Milano, Luisa e Augusto, e c'è presente anche il nonno di Genova, Giorgio. Manca la nonna Alessandra, che è deceduta l'anno scorso, e che quindi noi ricordiamo insieme con Ludovica. Ludovica compie 10 anni. Dico compie 10 anni al presente indicativo, che indica una presenza permanente e costante, e non ne avrebbe compiuto, perché lo sperimentiamo ancora ieri sera nell'assemblea che abbiamo fatto per l'approvazione delle attività e del bilancio. Sperimentiamo come Ludovica vive in mezzo a noi e come si vive. Ho fatto questa notte un aggiornamento di tutti questi 10 anni. Io resto allibito. Abbiamo avuto in 10 anni, abbiamo fatto interventi per, arrotondo le cifre, per 500.000 euro, non è poco, 500.000 euro, ed è anno per anno. La stessa cifra, grosso modo, però qui è una cifra sfasata perché vi è compreso, ed è giusto che sia così, i contributi della Compagnia di San Paolo, che influiscono per il 60%. E la stessa cifra, grosso modo, abbiamo speso per le attività culturali, concerti, conferenze, attività varie, senza metterci, perché sarebbe un lavoro un po', impegnerebbe un po' di tempo, senza metterci l'accompagnamento e l'aiuto che la parrocchia dà accanto alla Ludovica Robotti, perché non tutto, una minima parte non passa dalla Robotti, che sono quelle situazioni che sono talmente delicate e che riguardano persone o famiglie conosciute nell'ambiente o da chi frequenta, che farle passare dalla Robotti sarebbe può sminuire un po' la loro dignità, e allora queste le tratto direttamente e riservatissimamente io solo. E questo è nel bilancio che avete, è tutto scritto nella contabilità, nei numeri, però i rapporti con queste persone li tengo io. Perché nell'accompagnamento alle persone la prima cosa da custodire, la prima ricchezza, è, come dire, non l'immagine, ma è il rispetto, come dire, ancora che le persone hanno la libertà di venire da me e dirmi così e così e così. Non so, abbiamo avuto anche, no, due avvocati, tanto per dire, che abbiamo aiutato. Detto questo, per dirvi come Ludovica è profondamente viva e resta veramente un mistero, io non me lo so spiegare. Pontevisione di Ludovica, quello che sta facendo Ludovica, non riguarda solo Genova, ma riguarda l'Italia e anche l'estero. Ho fatto una mini consulto in internet, tra le varie combinazioni, il nome Ludovica Robotti ricorre non meno di 36.000 volte. Ed è diventata un appuntamento fisso per tantissimi, lo vediamo nelle contribuzioni che arrivano specialmente da fuori. Ci sono, cioè, le persone non dicono nulla, però da quello che arriva i numeri parlano. Quando ti arrivano 10 euro o 15 euro, notate, non 20, 15, e ti arrivano sistematicamente, vuol dire che è stato fatto un calcolo, e dire questi 15 euro che sono, che le persone, chi è, chi sono, se ne privano e si privano del necessario. Ecco perché ieri io ho detto che per noi la Ludovica Robotti, il denaro della Ludovica Robotti, per noi è come l'Eucaristia, e l'ho equiparata alla lavanda dei piedi. Non ripeto quello che ho detto ieri sera, quello che è stato detto ieri sera. San Torpete, ed è stata anche un'intuizione molto buona questa di mettere insieme i due nomi nell'atto costitutivo, San Torpete ormai si identifica con la Ludovica Robotti e probabilmente nessuno, non tutti riescono a comprendere la funzione che ha, perché non significa soltanto di pagare un affitto o pagare la luce, non è solo questo, bisogna sforzarsi di capire cosa c'è dietro. Perché pagare un affitto, e degli affitti che paghiamo, mi pare quasi 40.000 euro di affitti, il 46% va all'arte. Cioè la Ludovica Robotti sostiene un ente pubblico che dovrebbe garantire l'abitazione ai poveri. Ma sostenere il 46%, tanto che noi abbiamo preso contatto con l'arte, adesso abbiamo un rapporto un po' più diretto, dicendo che noi siamo gli azionisti di maggioranza, perché sono soldi che l'arte non prenderebbe mai, e quindi garantiamo anche lo stipendio alle persone che lavorano pro quota. Non solo, ma pagare un affitto vuol dire non mettere le persone sulla strada. E non mettere le persone sulla strada significa garantire anche un ordine sociale, e cioè significa non avere un carico maggiore e una disperazione maggiore per gli enti pubblici. Il comune fa molto poco, liquida le persone dicendo non abbiamo soldi. alla faccia della Costituzione, in cui l'articolo 3, comma secondo, la Repubblica rimuove gli ostacoli. E non dice tutti gli ostacoli di ordine economico, che è un imperativo. Allora, pagare un affitto vuol dire garantire un diritto costituzionale alle persone che non sanno come fare, come difendere i loro diritti. Noi avremmo bisogno di una espansione maggiore nell'ambito dell'organizzazione, ma no, non siamo in grado di farlo, perché dovremmo accompagnare le persone con... ma ci vuole più personale, ci vorrebbe più tempo, ci vorrebbe più impegno, ma vediamo che è veramente complicata gestire queste cose e gestirle in un modo dignitoso, non dare l'elemosina come di consueto accade. Qui non si fa elemosina. Abbiamo consapevolezza che la giustizia, con l'iniziale maiuscola, e il diritto abbiano, come dire, delle regole che devono essere indiscutibili, mentre stiamo vivendo un momento storico in cui tutto questo è messo in discussione. Per questo ieri abbiamo preso una decisione come assemblea e su mia proposta è stata demandata la quantificazione, è stata demandata al consiglio direttivo perché decida in base alla realtà e alla consistenza. Noi da questo momento stabiliremo una cifra che non so ancora quale sia, da dedicare esclusivamente ai migranti, perché sulla questione migranti, non solo personalmente, ma come istituzione parrocchia, come istituzione Ludovica Robotti, noi ci giochiamo il diritto, l'umanità, il diritto internazionale, la fede e la nostra identità. Oggi si sta sviluppando una forma di razzismo molto, ma molto forte, con le nature fasciste, che noi non possiamo tollerare, a costo anche di chiudere la Chiesa per sempre. Bisogna prendere posizione. Non si può tollerare un ministro della Repubblica sulla quale ha giurato possa fare e disfare sul diritto quello che vuole. Non è tollerabile. Siccome noi non abbiamo la possibilità materiale, anche perché c'è tutta una rete, come dire, di problemi che non si limitano semplicemente a dare una disponibilità. C'è bisogno di un'organizzazione che noi non abbiamo. Abbiamo pensato di collaborare con la Caritas, che ha alcuni centri ed è in collegamento con la prefettura, per cui affronta tutta la problematica dei permessi, delle autorizzazioni, dei documenti, del riconoscimento, perché non basta aiutare le persone. Nella fattispecie dei migranti è il problema della esistenza civile, che si dimostra attraverso la documentazione, e cioè avere un passaporto, avere una carta d'identità, avere una identità che ti permetta di esistere e di avere un lavoro, avere una casa, eccetera, eccetera. Cosa che da singoli non si può garantire questo, alla quale nessuno permette. Dice, ma le parrocchie non hanno un appartamento, una casa. E che cosa fai? Il problema non è dare la casa. Il problema è farli esistere. E una volta che esistono, si possono fare dei percorsi. E questo si può fare solo coinvolgendo più persone e coinvolgendo le istituzioni credibili. Poi, su proposta di Mario Epifani, è venuto fuori anche la possibilità che noi siamo disponibili a vedere, ad incontrarci, a fare un incontro con gli avvocati di strada per vedere nell'eventualità che tipo di collaborazione ci può essere tra la Ludovica Robotti e gli avvocati di strada. Noi lo prendiamo in considerazione, capisco il limite degli avvocati di strada che si limitano ai senza fissa dimora, ai senza dimora, però possiamo valutare i percorsi, se ci sono dei percorsi che si intersecano con quelle che sono le nostre condizioni, magari nei prossimi giorni, subito dopo Pasqua, e faremo un incontro per valutare insieme, perché non so in che direzione ci possa essere una collaborazione, però siamo aperti a... Però sappiate che questo è una discriminante. E io dirò, come ho sempre detto, che questa Eucaristia è un atto politico. Quando mi dicono che non devo fare politica, io mi arrabbio, perché l'Eucaristia è l'atto più politico che noi possiamo fare. Perché è qui che si spezza il pane, è qui che diciamo Padre nostro, è qui che prendiamo coscienza che l'umanità è una. E non ci possono essere italiani, stranieri, italiani, extracomunitari. Non ci possono essere. Perché è la negazione di Dio. Altrimenti l'Eucaristia diventa semplicemente una... come andare a fare una partita a bocce, andare al dopolavoro. Chi entra qui dentro deve prendere coscienza che tutte le persone sono uguali. Davanti a Dio, davanti alla legge, davanti all'umanità. Poi magari concretamente non avrai la possibilità di dare una mano, non importa, non sono i problemi concreti che sono un problema, è l'atteggiamento con cui tu ti poni di fronte alle persone. Non c'è il nero, il bianco, il rosso, il celeste, l'azzurro. Sono persone, soggetti, tutti di diritti e di doveri, logicamente. Articolo 2 della Costituzione. L'abbiamo difesa, questa Costituzione, dobbiamo essere coerenti. Ecco perché la Ludovica Robotti ha due elementi, due pilastri, che sono la Costituzione e il Vangelo. Vangelo e Costituzione vanno di pari passo, perché se voi leggete la Costituzione alla luce del Vangelo e conoscendo la storia della Commissione dei 75, per esempio quasi nessuno sa che l'articolo primo è stato proposto dalla Pira, lo stesso che aveva proposto di iniziare la Costituzione con nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Poi l'ha ritirata e ci ha voluto mettere il lavoro. Lì ha lavorato Dossetti, e Dossetti voleva mettere in Costituzione addirittura l'obbligo dell'obiezione di coscienza dei dipendenti pubblici, in Costituzione. Per cui io qui dichiaro oggi, nel giorno in cui celebriamo il memoriale di Ludovica, la presenza di Ludovica Robotti, che ha vissuto 9 mesi e mezzo, cioè un soffio. E in 9 mesi e mezzo ha rivoluzionato la vita di tanti, ha rivoluzionato la nostra sicuramente, e ha movimentato mezzo milione. E ha contribuito e contribuisce ad salvare tante persone, perché guardate che quelli che partecipano come soci alla Ludovica Robotti, specialmente da fuori, sono quelli che ricevono di più. Questi due pilastri che per noi restano la forza devono diventare oggi, nel momento in cui celebriamo il suo memoriale, non l'anniversario, il suo memoriale, oggi noi dobbiamo dichiarare, io dichiaro l'obiezione di coscienza a tutto ciò che non è rispettoso della dignità delle persone qualunque sia la loro provenienza geografica. La Terra è rotonda. Provate a trovarci un angolo. Noi diciamo est e ovest, sono finzioni. Sono finzioni. Allora, l'Eucaristia è una discriminante. A costo di restare da solo, e l'ho fatto altre volte, io sono ancora qua. Allora, detto questo, non avrei mai pensato che una bambina muta e senza parola potesse arrivare a tanto. Qualcuno mi dice che parlare della Robotti può essere per la famiglia, come dire, un motivo di sofferenza. Io ho superato questo, perché la Ludovica Robotti non appartiene più alla famiglia Robotti. Questa mettetevelo in testa, perché io non avrò nessun rispetto, nessun ritegno nei vostri confronti, perché Ludovica non vi appartiene più. Se c'è qualche commozione ci sta anche, però Ludovica è tutt'altro, è molto altro, anche perché diventa sempre di più un metodo di approccio, di accompagnamento, che supera quelli che sono i criteri usuali dell'assistere dall'alto verso il basso. Quando le persone vengono qui da noi, si siedono su una poltroncina che è uguale, identica a quella di chi ascolta. E questo fa la differenza. Ecco perché oggi in fondo avete tutti i bilanci: il bilancio della Robotti, il bilancio della parrocchia, il bilancio mio personale, perché ritengo che laddove le persone hanno un ruolo pubblico, più sono pubbliche, più si diminuisce lo spazio privato. Io non posso avere una vita privata, proprio perché dico queste cose. Se voglio una riserva di vita privata, devo fare delle percentuali. Io non voglio fare percentuali. E poiché ho consapevolezza e coscienza del mio ruolo, della mia funzione, non è un caso che io mi firmo sempre Paolo Farinella, virgola, prete, perché la ritengo una funzione, non una consacrazione, una funzione, una professione che deve essere fatta con dignità, con disciplina e onore, perché in tutto quello che io faccio e dico, la gente non dice poi Paolo prete o Don Paolo, come di solito la gente si esprime, ma dice i preti, dice la Chiesa. Allora tu dietro ti porti una responsabilità collettiva di cui devi avere consapevolezza. E se questo vuol dire, d'altra parte nessuno me l'ha ordinato di fare il prete, se volevo fare dell'altro facevo dell'altro, se ho deciso, ho scelto e ho accettato di fare questa funzione, la devo fare con disciplina e onore. Articolo 54 della Costituzione. Quella disciplina e onore che dovrebbero avere i ministri. Loro giurano, io no. E nello stesso tempo con coerenza, perché alle parole devono seguire l'esempio e la vita. Quindi, finito adesso, in questi giorni lo metteremo sul sito, metteremo tutte queste cose, perché credo che sia una delle pochissime parrocchie questa, dove si pubblicano tutti i bilanci, tutti. E questo è, prima di tutto, è un segno di rispetto nei vostri confronti, perché significa che voi avete diritto. Detto, concludiamo allora questa memoriale, che non deve essere una giornata di tristezza, no? Ma deve essere proprio un pugno nello stomaco. Oggi Ludovica ci dà un pugno nello stomaco per dire: ricordatevi chi siete. Ricordatevi chi siete. E quindi noi dobbiamo essere sempre più fedeli a questa bambina che diventa la nostra guida. e sono sempre più convinto che saranno i bambini a salvare il mondo, quei bambini che oggi non hanno assolutamente alcun diritto, ma che sono spesso utilizzati e violati, specialmente da chi dovrebbe proteggerli, la famiglia per un verso, i preti dell'altro. Quello che sta accadendo e quello che sta venendo fuori all'interno della Chiesa è non solo inaudito, ma è la forma di ateismo più orripilante che possa esistere. E non bisogna avere, come dire, usare i guanti di velluto. Bisogna usare i guanti di velluto con i bambini. Loro sì che hanno diritto di essere protetti. E una società che non protegge i bambini in un modo totale, senza riserve, è una società morta. Oggi la figura, la persona, il volto, il sorriso di Ludovica risplende e si erge come un gigante. Ed è per questo che, come dire, non saremo mai grati a lei che inopinatamente è passata da qui. Pensate che non era nemmeno la sua parrocchia. La sua parrocchia era Le Vigne. Non era nemmeno la sua parrocchia, però è passata di qua. E perché? Perché qua e non altrove? Io penso che sia passata di qua apposta, perché probabilmente sapeva che l'avremmo riconosciuta e saremmo stati il suo prolungamento. Noi ne siamo felici. Spero che anche voi, Emilio e i nonni, siate felici con noi di questo sprazzo di vita che è passato e che continua a passare in mezzo a noi. Insieme a Ludovica vorrei ricordare la nonna Alessandra. Avverto che Maria Paola martedì prossimo pomeriggio a San Biel d'Arena sarà operata di tumore e quindi l'accompagniamo. Ricordo Antonella di Palermo, anche lei ha un doppio tumore ai seni e stanno valutando se intervenire, se non intervenire, eccetera, e ci conta. Questa notte ho ricevuto un messaggio da Alessandra di Firenze, io ormai riconosco l'urlo della sofferenza, però conclude sempre, io resisto, voglio superare questo momento, ma è la forza che riceve dal fatto di sapere di non essere sola, questa l'aiuta tantissimo. Ecco allora l'altro motivo per cui noi veniamo la domenica qui, per fare la carica di queste cose e di portarcele nella nostra settimana. Ho ricevuto una lunga lettera di Elisabetta da Pesaro con la sua sorella Dawn, che sta elaborando il lutto della morte del padre. Abbiamo preparato insieme l'immaginetta ricordo e la stiamo preparando insieme. E guardate, poi sono sempre in contatto con Ornella e Fabio di Padova, mi scrivono dall'Argentina, ho ricevuto una lettera, un'email brevissima, brevissima, ma significativa, come anche altre più articolate, di persone che condividono con noi quello che viviamo, quello che facciamo. Per cui c'è un tessuto di vita, un tessuto di relazioni. Cioè, quando io vengo qui a questo altare e guardo, io vedo questa piccola chiesa affollatissima di persone, affollatissima. E sono tutte in relazione con noi e noi in relazione con loro, E non a caso in italiano, come anche in latino, la parola ospite non è attivo o passivo. Ospite è chi riceve e ospite è chi è ospite, chi è ricevuto. E quindi non si sa chi è ospite, sono tutti ospiti. Ed è questo, e questo è bello, perché noi siamo ospiti degli altri che non conosciamo nemmeno. La maggior parte di queste persone noi non le conosciamo, però sono in comunione profonda con noi e che ci affidano la loro realtà, sapendo che loro si fanno carico anche della nostra. Allora sì, questa diventa l'Eucaristia della condivisione. La frazione del pane comincia adesso. Non è un rito, è un frangere la vita. Condividiamo la vita. Non voglio dimenticare la Silvia di Viterbo, che è la responsabile della registrazione che noi facciamo sempre tutte le domeniche dell'Eucaristia e che poi mettiamo in rete nello stesso giorno, entro le 18 di questa sera, tutto quello che sta avvenendo qui verrà messo in rete come audio. E tante persone poi ascoltano durante la settimana. Voglio ricordare la famiglia Monferrato di Pavia, la famiglia Trojan della Svizzera, che sono legatissimi alla Ludovica Robotti. Come dire, se dovessi fare l'elenco, credo che quello che una volta era l'elenco telefonico non sarebbe sufficiente. Per cui dico che tutti insieme, durante la settimana, vivremo in comunione tutto quello che viviamo in relazione con tutte queste persone che fanno parte di noi stessi e che condividono con noi la stessa vita. La liturgia di oggi ci parla di un'adultera. Dirò qualcosa nell'omelia per spiegare il senso, al di là di quella che è la banalità comune, perché voi leggerete, sentirete di dire che Gesù perdona i peccati. C'è molto, ma molto di più. Questa donna, colta in flagrante adulterio, viene presentata da Giovanni, che poi non è Giovanni ma è messa in Giovanni ma è di Luca, usata dal Vangelo come immagine e simbolo di Gesù Cristo. È lei l'immagine di Dio e lo diremo fra poco. A pagina 2.
Fammi giustizia, o Dio, e difendi la mia causa contro gente senza pietà. Salvami dall'uomo in tuo malvagio, perché tu sei il mio Dio e la mia difesa. Spirito Santo, tu apristi una strada nel mare e un sentiero nel Mar Rosso.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu fai nuova ogni cosa facendola germogliare nella verità di Dio.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei l'acqua viva che trasforma il deserto in fonte zampillante.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu plasmi il popolo di Dio quando celebra la lode del Signore.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu riconduci i prigionieri del male al porto della libertà dei figli.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu infondi la coscienza delle grandi cose che il Signore fa per noi.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu asciughi le lacrime quando seminiamo con timore e tremore.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu rafforzi la gioia quando raccogliamo i frutti della tua presenza.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la bilancia che pesa ciò che vale e ciò che occorre perdere.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la fonte del discernimento per scegliere la conoscenza.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu ci modelli per renderci conformi alla volontà del Signore.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la perfezione santa che il Padre Celeste riversa su di noi.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei l'insegnamento che Gesù impartiva al popolo nel Tempio.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la speranza di chi è condannato a morte in nome di Dio.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu accompagnasti l'adultera, vittima del moralismo immorale.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu hai aperto la coscienza di chi aveva abusato dell'adultera.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu hai messo in fuga la volontà di morte di anziani e giovani.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu sei il perdono che la donna ricevette con la misericordia.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu sei lo spirito di pace che nutre ogni persona di buona volontà.
Veni, Sante Spiritus.
Mi sono sempre chiesto come hanno fatto a cogliere una donna in flagrante adulterio, tenuto conto che il Vangelo mette una parola in greco che ci dà una spia, dice all'alba. Questi si sono appostati dove questa donna operava e probabilmente uscivano da lei e tendono un tranello e vogliono cogliere in flagranza Gesù. Questa donna probabilmente è vittima di un sopruso, perché chi l'accusa se ne serviva, e siccome è donna e all'epoca di Gesù non è soggetto di diritto e proprietà, non può testimoniare in tribunale, non può ereditare, a lei non è lecito discolparsi perché la legge la condanna già preventivamente. Lei deve solo tacere perché è colpevole a prescindere. Non vi pare di leggere le cronache di oggi? Allora oggi non possiamo non dedicare questa Eucaristia a tutte le donne che dovunque, ancora oggi, a terzo millennio avanzato, sono considerate inferiori a motivo di ragioni ancestrali che fanno comodo al sistema. L'adulterio al tempo di Gesù era condannato con la pena di morte. Qualcuno potrebbe sorridere e dire: ma come? Per una scappatella, una pena di morte? Lo spiegherò, è una cosa seria, lo spiegherò fra poco, perché riguarda, come dire, la concezione della vita, molto più profonda di quanto non possiamo essere superficiali noi. Per questo portiamo sull'altare, insieme a tutte le donne del mondo, anche tutti gli uomini, affinché si rendano conto che non sono superiori, perché, come dice San Paolo, non c'è giudeo né greco, non c'è italiano straniero, si può dire, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Se questo è vero, allora è anche vero tutto quello che ho detto prima. Ci disponiamo all'ombra della Trinità per introdurci in questa terra santa che è la parola di Dio, che illumina e affina la nostra coscienza. Beshem me'av ve'aben ve'ruach ha'kamen Elohim echad. Gesù si comporta in modo scandaloso perché salva una donna adultera e addirittura l'accoglie e compie un atto di liberazione. E notate che non le dice né di andare dal prete, né di andare a confessarsi, né di fare penitenza. Le dice: nessuno ti ha condannato, nemmeno io. Sei libera. Vai con un impegno, con un progetto, non peccare più. Ma questo non peccare più è affidato alla sua libertà. Non è questo l'esodo? Ecco, oggi dovremmo un po' più profondamente riflettere sul senso della nostra libertà e sul senso del rapporto con gli altri. Noi siamo pronti a condannare, siamo pronti a fare vendetta, perché questa è l'indole, la vendetta. Non si cerca mai la giustizia, si cerca sempre la vendetta. Gesù pone tutto sulla libertà. e sulla dignità della persona. Esaminiamo la nostra coscienza.
Signore, che hai purificato Israele nel tempo dell'esilio, purificaci e perdona.
Kyrie eleison.
Cristo, che hai salvato l'adultera rinnovando la sua coscienza, purificaci e perdona.
Christe eleison.
Signore, che hai condannato gli ingiusti che si credono giusti, purificaci e perdona.
Pneuma eleison.
Cristo, che hai accolto la donna con tenerezza e maternità, purificaci e perdona.
Christe eleison.
Signore, che hai rimandato la donna alla sua responsabile libertà, purificaci e perdona.
Dio, che ha inviato un discepolo del profeta Isaia a consolare il suo popolo schiacciato dal peso dell'esilio e che ha sostenuto Paolo nel discernimento tra la conoscenza di Cristo e l'illusione del mondo, per i meriti dei santi profeti che hanno tenuto viva la coscienza dell'alleanza tramandata dai santi padri e dalle sante madri di Israele e della Chiesa, ci accolga con la stessa tenerezza con cui il figlio suo accolse l'adultera per annunciare ai peccatori e agli smarriti la meta della libertà. Abbia pietà di noi, perdoni i nostri peccati e ci dia la gioia della riconciliazione con lui e con i fratelli e le sorelle. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Raccogliamo tutte le nostre intenzioni in questa Eucaristia che è celebrata sul monte del mondo, con gli occhi spalancati sull'universo intero, perché tutta l'umanità cammina verso un punto finale, quello che Teilhard de Chardin chiamava il punto omega. L'universo intero cammina verso questo punto, l'umanità cammina verso questo punto, nonostante le contraddizioni, nonostante le superficialità, nonostante le guerre, nonostante la stupidità degli uomini e delle donne. Ecco, raccogliamo tutte le nostre intenzioni, perché ognuno di noi oggi è venuto qui non da solo, ma portando con sé un bagaglio carico di vita, di persone, di affetti, di preoccupazioni. E tutto questo è la materia che la parola trasforma in pane e in vino, affinché con questo fiatico, come Elia, possiamo avere la forza per affrontare un viaggio di 40 giorni, il viaggio della vita. Dal momento che sacco vuoto non può stare in piedi. Ecco allora il senso dell'Eucaristia, che si consuma in due momenti, che sono due momenti di uno stesso unico evento. Attraverso le orecchie noi comunichiamo la parola che fra poco diventerà cibo e bevanda che assumiamo attraverso la bocca. Allora ricordiamo le persone che abitano il nostro cuore. Ricordiamo i fratelli di Ludovica, Giobatta e Adele, la mamma. Ricordiamo la famiglia qui presente. Ricordiamo i vostri figli e i vostri nipoti, i nostri nipoti. Li ricordiamo tutti, perché sono carne della nostra carne. Ricordiamo tutti i bambini che sono disperatamente migranti alla ricerca di realizzare un loro diritto, quello di avere una vita dignitosa, e che in questo momento sono fermi alle frontiere di quelle società, di quelle nazioni che si ostinano peccaminosamente a difendere i valori cristiani. Preghiamo per tutti, ricordiamo tutti coloro che muoiono sotto le bombe, uccisi dalle armi che anche l'Italia vende speculandoci. Ricordiamo la Libia in questo momento, il lager pagato dall'Italia, che si sta sbranando, e abbiamo quindi una guerra civile alle soglie di casa nostra, e questo fra non molto produrrà effetti devastanti. Raccogliamo tutti coloro che nel volontariato si oppongono con la loro attività e la loro presenza a che il mondo diventi una belva, rendendo sempre più umano le relazioni, il desiderio di un mondo più sano. Ricordiamo tutte le persone che soffrono, o che sono negli ospizi, o che sono negli ospedali, specialmente quelle che non hanno nessuno, affinché il nostro pensiero, la nostra preghiera possa accompagnarle come una carezza. Ricordiamo anche noi stessi, tutti i nostri defunti, guardate quanta popolazione, guardate che moltitudine immensa che nessuno può contare, di ogni lingua, tribù, popolo, nazione. Questa è l'Eucaristia. Per questo noi preghiamo. O Dio di bontà,
che rinnovi in Cristo tutte le cose, davanti a te sta la nostra miseria. Tu che hai mandato il tuo Figlio unigenito non per condannare, ma per salvare il mondo, perdona ogni nostra colpa e fa che rifiorisca nel nostro cuore il canto della gratitudine e della gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi a un tempo. Essi giacciono morti, mai più si rialzeranno. Si spensero come un lucignolo, sono estinti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete. Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dal Salmo 125-126. Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Allora si diceva tra le genti, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, eravamo pieni di gioia.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Nell'andare se ne va piangendo portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia portando i suoi covori.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli e sorelle, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la comunione alle Sue sofferenze, facendomi conforme alla Sua morte nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli e sorelle, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Parola di Dio.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché io sono misericordioso e pietoso.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
Capitolo 8, versetti 1-11. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio, e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi, di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Sicuramente il brano che abbiamo letto, che si trova nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, si trova qui a mal partito, perché dovrebbe stare meglio alla fine del capitolo 21 di Luca, proprio perché lì c'è tutta una... è tipico questo Vangelo di Luca, allo stile di Luca. Luca è l'evangelista delle donne e via di sempre. Se volete saperne di più, leggetevi questi fogli dove io spiego la natura e la scelta di questa cosa qui. Se vi ricordate, nel libro di Daniele, che è un libro dell'epoca dell'esilio, che è ambientato nel IV-V secolo a Babilonia, ci sono due vecchi anziani che circuiscono e cercano di approfittare di Susanna. Susanna e i due vecchioni, che fanno parte anche dell'arte, che è molto, molto, molto presa questa immagine. E cioè questi due responsabili della religione dell'epoca, diciamo due cardinali di oggi, tanto per intenderci, ricattavano le ragazze. In che modo? Con l'accusa, con il rischio della lapidazione, ne approfittavano. Arriva Susanna, che è moglie di Chelchia, il capo, uno dei capi. Questa va a fare il bagno nel suo giardino, i vecchi si nascondono e quando lei manda via le ancelle per restare da sola a fare il bagno, questi escono fuori e ne vogliono approfittare. Susanna è una donna giusta e non vuole peccare davanti al Signore e pensa: ho due soluzioni, cedere a loro e sono finita per la mia coscienza, non cedere e perché vengo lapidata. Scelgo la lapidazione. Si mette a gridare, vengono fuori e i due vecchi accusano Susanna di essere stata con loro e di averli circuiti. Tutto, siccome sono gli anziani, andatevi a fidare degli anziani, ragazzi, siccome sono gli anziani e sono l'autorità, il popolo, la massa che è sempre bue, gridano: lapidiamo, 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 e vanno, si avviano verso il luogo della lapidazione. Da mezzo alla folla si alza una voce: io sono innocente del sangue di questa donna. Ed è Daniele, un giovane, che a questo punto tutti si voltano e dicono: come fai a dire, portateli in tribunale e io vi dimostrerò che lei è innocente. Separa i due vecchi, uno distante dall'altro, e dice al primo: sotto quale albero li hai visti fornicare? E quello dice: un lentisco. Chiama l'altro e dice: sotto quale albero l'hai visto fornicare? Quello risponde: un leccio. Il popolo esalta la sapienza di Daniele, salva Susanna e lapida i due. Qualcuno deve essere lapidato comunque, perché le pietre c'erano, non bisognava buttare via le pietre, e lapidano e condannano i due vecchioni. Nel Vangelo di Luca il racconto dell'adultera è un commento di questo racconto dell'Antico Testamento, un'attualizzazione di questo fatto antico, con una differenza: che Daniele difende un innocente, Gesù difende un'adultera, e abbiamo gli stessi confronti. Lì ci sono due vecchi, qui ci sono degli anziani del popolo e degli scribi. E se notate la finezza psicologica dell'autore, chi di voi è senza peccato scaglia la prima pietra, se ne andarono tutti, a cominciare dagli anziani, perché probabilmente erano i più frequentatori. Quello che colpisce nel testo, ma bisogna leggerlo in greco per capirlo più chiaramente, ve l'ho messo, che è un avverbio, un complemento di luogo: una donna sorpresa in adulterio la posero in mezzo e gli dissero. Poi nel versetti successivi lo lasciarono solo e la donna era là, in mezzo. In greco è en meso, la stessa espressione, le stesse due parole, lo stesso complemento che in Genesi 2 si usa per l'albero della vita, che era en meso del giardino di Eden. La stessa espressione che Giovanni nel capitolo 19 usa per Gesù crocifisso: en meso tra due ladroni. Come la vedova, vi ricordate la vedova che era al tempio e che, mentre tutti davano offerte cospicue per il tempio, lei arrivò e diede due spiccioli e dice Gesù: vedete quella donna? Tutti gli altri hanno dato del loro superfluo. Lei ha dato tutto ciò che era, non tutto ciò che aveva. Cioè, quei due spiccioli erano la sua vita. Lei si è privata della sua vita e l'ha data. E la prende come modello di Dio. Dio che dona tutto se stesso senza riserve. Che è un po' l'atteggiamento che vivono i genitori nei confronti dei figli. O, diciamo, anche i nonni. No, i nonni sono quelli che si spendono di più, forse più dei genitori, per i nipoti. E Gesù è emmeso. Adesso questa donna adultera, che probabilmente era ricattata e probabilmente era una prostituta di necessità e che comunque non si difende perché ha coscienza di non essere nel giusto, mentre coloro che la frequentavano si assumono l'arroganza della religione e l'arroganza del perbenismo per condannarla. È come quelli che vanno al convegno internazionale della famiglia e vanno a difendere la famiglia perché ci tengono tanto ad averne 2, 3, 4, 5, 6, però difendono la famiglia tradizionale. Volete mettere? Allora, mi limito soltanto a dire che Gesù cambia con il suo comportamento, cambia radicalmente il criterio di valutazione. Non bisogna guardare a quello che gli occhi vedono, perché materialmente è così. Scrive Giovanni Papini nella sua Vita di Gesù degli anni 30, ma come hanno fatto questi? Sicuramente, dice lui, dice Papini, sono andati a sbirciare dal buco della serratura. E allora sono colpevoli loro perché sono lascivi, perché sono ingiusti, perché sono immorali. Ecco perché bisogna avere una coscienza e bisogna avere il senso della propria libertà e della propria dignità. Non bisogna fermarsi alle apparenze, nemmeno alle apparenze, tantomeno direi alle apparenze della religione, perché la religione uccide. Lapida. E vi dicevo all'inizio che l'adulterio era punito con la pena di morte. Oggi si potrebbe sorridere di fronte ad una, come insomma, per una cosa così, per un adulterio, insomma, la pena di morte, non siamo esagerati. Il motivo è semplice. Che cos'è l'adulterio? Nel momento, secondo Genesi 1:27, la coppia Zakar ve Nechbach, pungente e forata, questa è la traduzione letterale, insieme, cioè uniti sessualmente insieme, sono l'immagine di Dio. L'immagine di Dio non è il prete o la suora, ma è la coppia che costituisce in questo modo una persona nuova, cioè dall'io e dal tu si forma il noi. Questa persona nuova costituisce un corpo solo e i due, l'uomo abbandonerà suo padre, i due saranno una carne sola. Costituendo una carne, carne in ebraico basar, in greco sarx, vuol dire non carne del macellaio, non la fettina, la sottocoscia. Ma carne vuol dire la natura umana, la fragilità della natura umana. Formando una persona nuova, l'adulterio è il tentativo di dividere in due questa vita per sostituirla con un pezzo di plastica, cioè con una metà che non è la sua. Se tu dividi un corpo in due, tu uccidi. E allora vale la legge del taglione: occhio per occhio, dente per dente, vita per vita, morte per morte. Siamo in piena regola mosaica. E non è una cosa astrusa, perché la legge del taglione portata da Mosè è una legge di civiltà, perché prima di Mosè era per una ferita 7 ferite, per una morte 7 morti, per un colpo 7 colpi. Mosè la porta, la vendetta la porta al rapporto di 1 a 1, quindi c'è un passaggio enorme di civiltà per arrivare a Gesù, che capovolge e dice: maestro, fino a quante volte devo perdonare? Fino a 7 volte, cioè sempre? Non ti dico sempre, ma fino a 70 volte 7, cioè 490, che sono gli anni descritti da Daniele, da quello che scrive il racconto di Susanna, sono gli anni previsti da Daniele per l'arrivo del Messia, cioè l'anno di misericordia. Allora il criterio di Dio non è il criterio della giustizia umana, non è il criterio della vendetta, ma è il criterio della liberazione, il criterio del recupero, il criterio della identità della persona. Allora questa donna che è messa in mezzo è il simbolo, cioè con la sua coscienza, con la sua presenza, diventa la discriminante come l'albero della vita nel giardino di Eden, diventa la discriminante come Gesù in croce nel momento della morte. Allora lei è il sacramento della nuova economia. Quindi vivere l'Eucaristia significa entrare in questa prospettiva, che è una prospettiva di perseguire il bene, ma non attraverso un concetto di Dio che deve punire chi diciamo noi. Noi spesso insegniamo a Dio quello che deve fare, chi deve assolvere, chi deve condannare, ma non è così. Anche nei tribunali, nel sentire comune, non si cerca giustizia, di riparare in qualche modo il male che viene fatto, ma si cerca la vendetta. E se uno, mettiamo, è condannato e assolve la sua pena, e assolve fino in fondo la pena, quello è segnato per sempre. Lo abbiamo vissuto anche qui. Vi ricordate con Enrico Fenzi? Che tra l'altro ritornerà di nuovo. E mi ha detto che vorrà fare l'ultimo verso della Divina Commedia. Quindi uscimmo a rivedere le stelle. Siccome ha fatto uno studio su questo, mi ha detto, io sono stato subito, l'ho colto. Ecco, noi non abbiamo il senso della giustizia, abbiamo il senso della vendetta. E questo è terribile, specialmente in un mondo cristiano. Cristiano per modo di dire, perché cristiano non è. E quindi o cambiamo completamente mentalità o per noi sarà finita. E finché la gente applaudirà e inneggerà come Messia un personaggio squallido come Salvini, c'è poca speranza per un popolo che dimentica la propria memoria. Ha vissuto sotto il dominio di un uomo del fascismo per 20 anni, ha subito per 40 anni il regime democristiano. Non contento di questo, si è andato a buttare nelle braccia di un ladro, di un puttaniere di professione, di uno che ha frodato il fisco, cioè che ha rubato a ciascuno di voi per 20 anni, Berlusconi, e adesso si butta tra le braccia di uno che da 30 anni ruba allo Stato, nascondendo anche i soldi che illecitamente ha preso e che non ha assolutamente nessuna dimensione politica, perché ha soltanto l'utilizzo della povertà per fini elettorali. Un popolo, questo popolo non merita rispetto, perché si condanna da solo e ne vedrà le conseguenze, perché ognuno è artefice del proprio destino. Come dice Terenzio Varrone, esciti suas quisque faber fortunas. Ciascuno è il costruttore, il fabbro del proprio destino, e lo scegliamo noi. E tutto questo avviene perché non abbiamo memoria. Gesù, di fronte all'adultera, ha memoria di Susanna, di 400 anni prima. Noi abbiamo dimenticato quello che è successo ieri, quello che accade. Ci dimentichiamo addirittura quello che abbiamo fatto ieri. Arriva una bambina, vissuta una manciata di giorni, ci viene a ricordare quali sono il volto del diritto e il volto della giustizia, è il volto del Vangelo. Oggi abbiamo due donne, una bambina e un'adultera, tutte e due si possono sovrapporre l'una sull'altra perché diventano l'immagine visibile, concreta, fisica, di chi è Gesù e di chi deve essere il Dio in cui diciamo di credere. Rinnoviamo la nostra professione di fede in quest'ultima domenica di Quaresima con il rinnovo delle promesse battesimali.
Crediamo in Dio, Padre, Creatore del cielo e della terra.
Crediamo.
Crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre.
Crediamo.
Crediamo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
Crediamo.
Questa è la nostra fede, questa è la fede nella quale siamo stati battezzati, questa è la nostra fede che ci gloriamo di professare nella e con la nostra vita. Tuo Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci convochi alla Pasqua sua e della Santa Chiesa, ci custodisci nella fede dei padri e delle madri, da vita eterna. Amen.
Mi hanno mandato un messaggio questa mattina i coniugi Rita e Giovanni, che sono quella coppia che siedono lì e che vengono da Ceriale, mi pare. Sì, Ceriale. E vengono tutte le domeniche e oggi c'è la Rita che non sta, che ha avuto un po' di febbre in questi giorni, quindi mi hanno chiesto di salutare tutti e verranno la prossima domenica. Per cui teniamo presente anche loro che sono fedeli. Io resto allibito perché tutte le domeniche venire da Ceriale per sentire un prete è incomprensibile. Bene, ci scambiamo un gesto di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita, del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, oh Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, oh Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Preghiamo.
Esaudisci, Signore, le nostre preghiere. Tu che ci hai illuminato con gli insegnamenti della fede, trasformaci con la potenza di questo sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno.
Tu, Signore, hai detto per mezzo del profeta Isaia: non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova che germoglia nella Santa Eucaristia.
Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertono a te con tutto il cuore e, liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo, sempre orientati verso i beni terreni.
Noi siamo il tuo popolo che hai plasmato per te e che convochi oggi a celebrare le tue lodi.
E noi, unitagliante dei santi alle sante del cielo e della terra, proclamiamo senza fine l'inno della tua lode.
Osanna nell'alto dei cieli, benedetto nel nome del Signore colui che viene. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Kyrie eleison, Christe eleison, Pneuma eleison.
Noi ti benediciamo, Dio misericordioso, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo tuo Figlio venuto nel tuo nome. Egli è l'anno che tendi ai peccatori, la parola che ci salva, la via che ci guida alla pace.
Nella Santa Assemblea la nostra bocca si apre al sorriso e la nostra lingua si scioglie in canti di gioia. Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo. Osanna nell'alto dei cieli.
Tutti ci siamo allontanati da te, ma tu stesso, Dio nostro Padre, ti sei fatto vicino a ogni uomo con il sacrificio del tuo Cristo consegnato alla morte per noi. Ci riconduce al tuo amore, perché anche noi ci doniamo ai nostri fratelli.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte. Nell'andare abbiamo seminato nel pianto. Ora, nel tornare a te, veniamo con giubilo.
Per questo mistero di riconciliazione ti preghiamo di santificare con l'effusione dello Spirito Santo questi doni che la Chiesa ti offre, obbedienti al comando del tuo Figlio.
Non riteniamo, Signore, che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, nostro Signore.
Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Noi confessiamo che Gesù è il Signore e che tu, o Padre, lo hai risuscitato dai morti.
Dopo la cena, allo stesso modo, in quell'ultima sera, egli prese il calice e, magnificando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Noi crediamo nel Signore Gesù, che ha dato se stesso per noi, e per questo non siamo delusi.
Fate questo in memoria di me.
Alziamo il calice della salvezza e invochiamo il tuo nome, Signore.
Mistero della fede.
Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
Accetta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, noi ti offriamo, Padre, il sacrificio di riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani.
Siamo stati conquistati da Cristo Gesù, che celebra l'Eucaristia con noi. E per questo, dimenticando ciò che ci sta alle spalle e protesi verso ciò che ci sta di fronte, corriamo verso il Regno per incontrare Te, Padre della Pace.
Accetta anche noi, Padre Santo, insieme con l'offerta del Tuo Cristo, e nella partecipazione a questo convito eucaristico, donaci il Tuo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini come segno di unità e strumento della Tua pace.
Tuo Signore, non vuoi la morte del peccatore, ma che si converta e viva.
Lo Spirito, che è vincolo di carità, ci custodisca in comunione con il Papa Francesco, il Vescovo Angelo, il Collegio Episcopale, i Presbiteri, i Diaconi, le nostre famiglie. Ricordiamo Maria Paola, Antonella, Elisabetta, ricordiamo Ornella e Fabio, ricordiamo gli amici di Pavia, ricordiamo Viterbo, ricordiamo Paola in Germania, Fausto che scrive spesso, ricordiamo Giovanni e Rita di Ceriale, ricordiamo tutte le persone che vi stanno a cuore, che sono insieme con voi. Ricordiamo Rosaria e la figlia Chiara e tutto quello che noi desideriamo con tutti i migranti, i bambini sparsi nel mondo. Tutti i bambini nati nelle ultime o che nasceranno nelle prossime 24 ore, nella prossima settimana, le persone che si amano, coloro che servono e quanti soffrono in ogni luogo, regione del mondo e tutto il popolo cristiano.
Scribi e farisei conducono una donna sorpresa in adulterio per mettere alla prova la Tua misericordia, Signore, secondo la loro ingiusta giustizia.
Il tuo regno in noi, fratelli e sorelle che si sono addormentati nel Signore. Ricordiamo tutti i nostri defunti. In primo luogo ricordiamo Ludovica e con lei tutti i bambini che muoiono in tutte le parti del mondo. E tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede.
Il Signore Gesù, inviato da Te, o Padre, come ministro di misericordia, dichiara: chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei.
Tu che ci hai convocati intorno alla Tua mensa, raccogli in unità perfetta gli uomini e le donne di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme nuova, per godere in eterno la pienezza della pace.
Ed ecco, si compie il Vangelo della giustizia di Dio. Gesù disse alla donna: donna, nessuno ti ha condannata? Nessuno, Signore. E Gesù disse: neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Ecco, mentre facciamo memoria di Ludovica, di Alessandra, la nonna, facciamo anche, vorrei particolarmente ricordare Elena, la moglie di Paolo, che fa parte con Ludovica in un modo vitale della nostra associazione, perché con la sua pensione di reversibilità continuiamo a sostenere una bambina che adesso ha 11 anni e che all'età di 4 anni è stata violentata in casa. Ora si sta concludendo l'iter di adozione, la bambina sta bene, è felice e e quindi ha acquisito una nuova famiglia dove veramente si ha ritrovato se stessa. Noi non so ancora per quanto, ma continueremo a sostenerla finché non come dire, i responsabili non ci diranno che può camminare da sola. Insieme a lei vorrei ricordare Simone Costa di Torino, che ci è stato presentato, morto all'età di 24 mesi, nemmeno 2 anni, come Ludovica, e ci è stato presentato lo stesso anno, nel 2010, dai nonni, che sono venuti da Torino apposta, qui durante una celebrazione della messa. E a lui, a Simone, abbiamo dedicato le borse di studio con le quali sosteniamo 6 studenti. E quindi vorrei ricordare loro 2 e anche la sorella di Mario Epifani, che nel testamento ha voluto ricordare la Ludovica Robotti dando una cifra significativa. E quindi vedete come ho la sensazione che ci sia un disegno che va avanti da solo, e tutto questo produce un effetto perché aumenta la nostra responsabilità, perché noi viviamo e amministriamo per conto di tutte queste persone. E quindi insieme con loro vorrei che recitassimo la preghiera che Gesù ci ha lasciato, anche in comunione con Enzo da Manina, ormai è agli sgoccioli, quindi il prossimo mese dovrebbe ritornare e gliela faremo pagare cara. E poi insieme anche con Giovanni e Rita, che so che avrebbero voluto oggi essere qui e non hanno potuto. Allora con un cuor solo, un'anima sola, diciamo insieme nella lingua materna di Gesù, che è l'aramaico, il Padre nostro, così come lui l'ha insegnato agli Apostoli.
Padre nostro che sei nei cieli, Avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Itkadash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkutach, sia fatta la tua volontà, Titiabet Reuatach, come in cielo, così in terra, che di Bishmaya, dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuk lana kobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che li afianakna shevakna lechaya bayena, e non abbandonarci alla tentazione, Vealta lina lenision, ma liberaci dal male, vela pezena min beishiame.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Agnello
di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù mi custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Donna, nessuno ti ha condannata. Nessuno, Signore, neppure io ti condanno, d'ora in poi non peccare più.
Preghiamo.
Dio Onnipotente, concedi a noi, tuoi fedeli, di essere sempre inseriti come membra vive nel Cristo, poiché abbiamo comunicato al suo corpo e al suo sangue. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore è con voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore che si è spezzato pane di vita per noi è con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Il Dio che annuncia le novità del futuro ci consoli con il calore della vita.
Il Dio che rinnova i cuori e il pensiero ci colmi della novità della sua misericordia.
Il Dio che perdona la donna adultera ci avvolga nella tenerezza della sua grazia.
Il Dio di Gesù Cristo sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Dio di Gesù Cristo sia sempre dietro di noi per difenderci da ogni male.
Il Dio di Gesù Cristo sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione dell'onnipotente tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La messa termina qui come rito, inizia ora nella testimonianza della vita. Andiamo incontro al Signore nella storia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
Nell'ultima pagina avete gli orari prossimi, per cui non li ripeto. Qui c'è il microfono e incoraggiate Enzo a non scoraggiarsi e a restare a Manila.
Ciao Enzo, non ti scoraggiare che ti aspettiamo, parti dal caldo e torni al caldo.
Ciao Enzo, sono Elisa. E ciao Alessandra, ciao ciao.
Ciao Enzo,
Enzo ciao,
Claudio.
Ci siamo quasi, dai che quando vieni poi andiamo a fare una scampagnata propata, dai, dai, convinciamo Paolo a venire su, ciao, ciao.
Ciao Enzo, sono Elena, buona domenica, ti aspettiamo.
Hai capito? Guarda che Elena è grossa, se non torni... Sai che cosa ti aspetta? Ciao, ciao Enzo, sbrigati a tornare.
Ciao Enzo, sono Fleana, ti aspettiamo.
Ciao Enzo, sono Marino, vabbè, se qualcuno ti vorrà picchiare ti difenderò io, stai tranquillo.
Ciao Enzo, buona domenica, buongiorno, io sono Chris, tua studente. Ciao Enzo, noi aspetti, vieni presto. Grazie.